Bene, bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari.
E da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanã a tutti soprattutto.
Grazie
un
Stefano,
attimo.
Buon Maracanã anche a te. Vedi, suonano il campanello,
sono campanello, impazienti. Si può...
Allora, riaccogliamo allora Massimo Bonanni. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Massimo.
Ragazzi, buon pomeriggio.
Riaccogliamo anche all'interno del nostro stadio Daniele Garbo.
Ciao Daniele.
Ciao, ciao ragazzi, ben ritrovati.
Poi finalmente, caro Stefano, è tornato.
Sì.
Si è fermo, forse sta fermo qualche momento a Roma, poi dopo riparte, non lo so dove, forse. Sì. Mister Alessandro Cucciari, mister,
mia,
buon pomeriggio.
Sei scandaloso.
Marco, ciao Stefano, ciao, ciao a tutti.
Mamma mia, sei
ben trovato, ben trovato,
ma
ben trovato.
Non hai veramente...
lui vai, viene,
non ha una...
va qua, là, quindi capito.
Dove sei?
È a Roma adesso, sta, vero? Sei a Roma, giusto?
Roma, Roma, Roma.
Bene, bene, bene. Poi quando
finita la stagione?
Sì, diciamo di sì, anche
diciamo di sì, a malincuore.
malincuore.
È finita la stagione a malincuore, va bene.
Va
allora,
bene,
allora, poi quando ci vuoi venire a trovare, sai che ci fa sempre tanto piacere. Allora, cari miei, io prima ho accennato, vorrei partire un attimo dalla Roma, vorrei sentire il vostro pensiero sia sulla prestazione, anche quello che è successo. Ieri Ghisolfi ha parlato a fine gara, insomma, ha parlato di serve rispetto, era molto. Noi abbiamo preso questo virgolettato serve rispetto per quello che è successo in campo. Tutti hanno visto quell'episodio. Voglio sentire un po' il vostro pensiero, perché mi sembra che Massimo forse aveva un'idea diversa, no? Cioè, lui ha detto sì, rigore, però Massimo.
No, no, io
no,
ho detto.
No,
eh. Ho capito male io allora.
No,
dai, di. Di.
No, 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 io ho detto, siccome si sta parlando del VAR, io ho detto che. Sicuramente quello è un calcio di rigore, ma a chiunque andrebbe a fare un fallo del genere, cioè se Stefano stesse nella posizione del giocatore del Monza, calcio di rigore, quello direbbe, ma io sto a guardare il pallone, quello mica ho visto, quello vi ho detto, non che il pallone era, tra virgolette, volontario, oppure lui ha fatto una presa di posizione nei confronti del giocatore e gli ha pestato il piede apposta, non so se mi sono spiegato.
Ok, ok, ok.
Questo, capito?
Ok, ok, cioè, tu dicevi c'era questo tipo di interpretazione. Stefano, ha fatto arrabbiare moltissimo quell'episodio di Ghisolfi.
Ha fatto bene intervenire il direttore Ghisolfi, che poverino, cioè, ha parlato in francese, hanno sfondato perché parlava in francese.
Sì.
Però insomma, si è fatto capire.
Parla francese, diva.
Vabbè, piano piano. Però si è fatto sentire ed è giusto, insomma, la Roma esce fuori dal campo con... subendo un'ingiustizia, dai, insomma. Capita, è capitato anche su altri campi. Il discorso in generale, non bisogna andare subito nel dettaglio, però insomma in quel momento la Roma avrebbe meritato un calcio di rigore, insomma di avere la possibilità di trasformare un calcio di rigore che in caso di trasformazione avrebbe dato tre punti importanti in questo momento. Però insomma, poi alla fine la dinamica della partita è stata quella, ha fatto una buona partita la Roma, ma gli manca un po' di motore, un po' di velocità, di tante cose, segna poco. Dobic molto bene, poi per il resto, se non vogliamo parlare della partita.
Sì, sì, ci
andiamo. C'è poco altro da aggiungere. Monza non riesce a battere una squadra che è ultima in classifica, gli mancano Gagliardini, Sensi, Miato e Ciurria. Più il portiere che si è fatto male, curati.
4-5
più Cragno che è indisponibile. Cioè, ragazzi, è metà Monza, Quindi tu vai lì, invece di vincere fare un ottimo 3-0, un 3-1 senza colpo ferire, vai lì e ti picchi un'altra volta la partita. Per quale motivo? Per i soliti motivi. La squadra che segna poco, ne ha fatti 8. È vero che poi affronti una fase difensiva ragguardevole perché ha subito 5 gol come il Napoli.
Sì.
Ricordiamo che la miglior difesa è quella della Juventus, poi dell'Empoli. Tra l'altro la Lazio ha fatto una vittoria da 6 punti, poi parleremo anche di quello, che l'Empoli è veramente una squadra tosta.
Sì, sì.
L'ha ribaltato. E quindi la Roma adesso niente, si deve ricompattare e cercare di vincere, di ottenere una vittoria contro una grande squadra.
E arriva l'Inter dopo la
finalmente sosta. deve arrivare a sto punto, perché se no all'esamone, no? Non riesce a superarsi gli esami, quindi deve uscire da questo complesso. C'ha una classifica, sta lì nel traffico, però ha affrontato chi? e adesso affronterà invece squadre di livello del suo stesso
vediamo un po', vediamo un po'. Daniele Garbo, tu che ne pensi? Rimango un attimo ancora sull'episodio, tu insomma rigore anche per te, no? Credo prima l'hai sfiorato un
po'. Sì, se avessero dato quel rigore sarebbe finita forse come col Venezia, ma così come la prestazione della Roma col Venezia non era stata convincente, ugualmente non lo è stata quella di ieri a Monza, voglio dire.
Sente Juric però si arrabbia, eh?
Sì, vabbè, Juric si arrabbia, ma insomma, mi è sembrata una squadra senza capo né coda, francamente, con grande confusione, poche idee ben confuse, Dobrovic bene, ma troppo solo lì davanti, difesa discutibile, ha preso il gol, insomma, mi sembra una squadra che ha veramente poca qualità, complessivamente poca qualità, e si vede nettamente. Adesso con l'Inter non so come finirà, ma insomma ho la sensazione che con l'arrivo di Juric la Roma non ci abbia guadagnato molto, francamente.
Forse
dobbiamo interrogarci sulla qualità dei giocatori. Può darsi che siano i giocatori che sono sopravvalutati,
Può darsi pure questo. Buonanni, e poi con il mister Cucciari chiudo questo giro.
Allora, io, cioè, ieri la Roma avrebbe, al di là del rigore, secondo me avrebbe meritato di vincere, perché ha fatto una discreta partita. Poi sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, se non riesce a vincere contro un Monza che sta in una sta passando un determinato periodo, allora c'è comunque qualcosa che non va. Se non erro, viene da 7 punti nelle ultime 3 partite la Roma, quindi bene o male il suo cammino lo sta facendo. Ha toppato le prime partite e le partite che ha toppato in questo momento stanno un pochettino pesando. Però la Roma ieri non ha fatto male, avrebbe meritato di vincere. Sono molto più preoccupato per la sconfitta che ha fatto in Europa League piuttosto che del punto di ieri, perché se lo voglio analizzare, alla fine il punto di ieri è stata comunque una partita giocata discretamente e in Svezia male, insomma, è andato tutto male.
Mister Cucciari,
parto da quello che ha detto Massimo del rigore, che sicuramente non c'è stata la volontarietà da parte del difensore, ma era rigore netto, e come hanno evidenziato chiaramente le immagini. Per quanto riguarda la situazione della Roma, sono d'accordo un po' con tutti quanti, con pareri contrastanti tra virgolette, perché ad oggi la Roma non si capisce che direzione debba andare. Sono d'accordo con Stefano che una partita contro il Monza, una squadra in netta difficoltà da vincere a tutti i costi, perché se non vinci queste partite insomma si fa dura, anche perché domenica, appunto, come abbiamo detto, giocherà contro l'Inter e quindi sarà un esame veramente tosto. E io faccio un'altra domanda sulla domanda: se dovesse perdere contro l'Inter anche in maniera rotonda, cosa succede? Si torna a De Rossi, si torna a mettere in discussione l'allenatore? Ho visto tanta confusione in questa società, nei ruoli, nella gestione, in tutto quello che è stato fatto. E detto questo, è una partita che la Roma sì poteva vincere, ma non ha strameritato, non ha fatto quello che ci si attendeva facesse contro una squadra, come dicevo, in piena difficoltà. E tant'è che...
Avvicinati un po' al microfono, Alessandro, che ti perdiamo ogni tanto. Sì.
Tant'è che ho visto l'intervista di Netta alla fine della partita, mi sembrava molto molto, molto...
Ti sembrava molto, scusami, non c'è qualche problema? Ti sembra...
molto molto felice, cioè era molto sorpreso, quindi l'ho visto molto contento, insomma.
Prende un punto contro la Roma, con 4-5 giocatori che ti mancano, esatto, sei contento,
esatto,
insomma.
Esatto, quindi io vedo più un risultato negativo che una... Per mettere in risalto una prestazione tra virgolette positiva della Roma,
non è una prestazione noto. Positiva per te?
No, non è positiva perché quello che manca è il risultato. Allora, se la Roma ieri avesse vinto, allora poteva stare in linea al momento, no? È vero che il campionato è partito da poco, perché comunque tutto sommato non era partita bene, stava facendo, ma comunque ieri ha confermato dei risultati altalenanti in Europa League, ieri in campionato contro squadre, ribadisco, che comunque ancora non ha incontrato i mostri sacri, quindi a parte la Juve, se non erro, no?
Sì, sì, sì.
Ma sai, però voglio aggiungere questa analisi di Alessandro, Marco, un dato sconfortante per la Roma, che esula dal fatto delle gestioni tecniche che si sono avvicendate negli ultimi periodi. Cioè la Roma non riesce a vincere in trasferta una partita da marzo. Cioè, senza considerare il recupero a Udine, che fu giocato ad aprile con la capocciata di Cristante, si giocò 10 minuti, la Roma non vince una partita intera di 90 minuti, dal 4-1 di Monza quando c'era De Rossi in panchina, da marzo. Ora, è vero che non hai perso quest'anno, ma se riesce a vincere in trasferta, una cosa impressionante. E quindi è un dato clamoroso, e qui ci interroghiamo sulle buone prestazioni. Per carità, la Roma ieri non ha giocato male, insomma, rispetto a quello che ha fatto vedere in Svezia e col Venezia un passo in avanti, però ha detto bene se Alessandro, ci si può accontentare di questo? Cioè invece di fare, perché non si chiede a Juric, ma questa squadra com'è che non riesce a vincere in trasferta? È casuale? Cioè, quante trasferte ha fatto la Roma prima di Monza?
Sì.
Avrà fatto 7-8 partite, non ha mai vinto. Quindi voglio dire, qualcosa c'è, no?
Assolutamente.
Personalità, forse è una questione di personalità.
Non lo so, sai, non lo so, Daniele, però è un dato che devi cambiare. Cioè, adesso la prossima sarà a Firenze.
Che non è una partita semplice.
Vabbè, però il calcio non è che ogni partita ha battuto il Milan e non può perdere, cioè,
però
dire,
prima Alessandro ha detto una cosa, dice ma che succede se poi dopo la prossima perdi, che fai, richiami De Rossi? Perché l'ombra di De Rossi comunque, ragazzi,
no,
aleggia, non c'è
bene,
niente da fare,
ha detto bene Alessandro, però io questa cosa ormai l'ho abbandonata. Sì. Cioè, se noi vogliamo analizzare il campo, analizziamo il campo, poi ci possiamo dire Juric, De Rossi, Mourinho, Piccari, Bonanni, ma il prodotto non cambia, Marco. Questa squadra sono 3 anni e galleggia lì con una media spaventosa da 63 punti al campionato. Cioè, lo scorso anno avevi fatto 8 punti e stavi proprio a ridosso del baratro, quest'anno ne ha fatti 10, 2 in più, hai speso 600 miliardi di euro, non è cambiato una virgola. Allora il discorso, se vogliamo metterci la società, ma io già basta e ammazza quello che ho detto sulla solidarietà.
Sì, ti sei espresso più volte.
Cioè, parte tutto dalla testa, no? È evidente quello che dice Alessandro, cioè, però noi dobbiamo fare un discorso di campo adesso. Che dobbiamo fare? Cioè, dobbiamo vedere le partite, le analizziamo.
Analizzare le partite,
però secondo me ci sarebbe poco più da parlare della Roma in questo senso, perché alla fine... con l'Empoli pure non viene dato un rigore, però nessuno ha parlato. Parlava solo De Rossi. De Rossi era comunicatore, allenatore e punto di riferimento. Mourinho era comunicatore, allenatore e punto di riferimento. Adesso Ghisolfi è spuntato fuori, chissà, forse saranno dopo 2 anni e mezzo. Sai, cioè, sarebbe il caso che magari di comunicare all'esterno qualcosina. Cioè, è tutto molto random, tutto molto così. Io mi aspettavo altro da parte della società in questo senso. Nutrivo delle aspettative e delle attese diverse e devo dire che sono molto deluso.
Massimo, mi sembra che volevi aggiungere qualcosa, poi cambiamo un attimo argomento.
No.
Quindi, vabbè, vediamo un po', insomma, anche dal punto di vista del campo. Rimangono questi errori che, tra l'altro, Alessandro, non so se hai dato un'occhiata, ma ieri parecchi errori a livello arbitrale, in tante partite, perché poi abbiamo parlato dell'errore, naturalmente, di Baldanzi, ma ci sono anche degli errori avvenuti in altre partite. Vedi anche nella partita della Juventus, i 2 rigori, uno un rigore non dato forse su Savona, che c'era anche un'altra situazione, diciamo così, da valutare, che
uno non
è
stata dato valutata. Di Rubumbo su Vlahovic, clamoroso.
Sì,
clamoroso. Quello era rigore tutta la vita per la Juve.
Sì. Una serie di errori clamorosi, e poi magari vanno a dare quelli che sono meno rigori. Cioè, i meno rigori li danno, i più rigori invece vengono passati così. Poi magari
se io dentro l'area di rigore vengo là, ti do una spinta che ti butto sui cartelloni pubblicitari. No, vabbè, ma quella dell'intensità. Ma l'intensità è che quello è fallo dentro l'area di rigore, è calcio di rigore.
Sì. Prego, Ale,
è banale, banale comunque dire sempre le stesse cose, no? Cioè, con uno strumento importante come il VAR, cioè, onestamente ci si attende o ci si aspetta anche comunque un intervento, invece qui comunque si sembra quasi una coalizione, cioè sbaglia l'arbitro e sbaglia pure il VAR, cioè, no? Comunque il richiamo, cioè, tu lo fai perché lo vedi, lo visioni, non puoi non intervenire. Questo, cioè, prima non c'era questa possibilità, adesso c'è questa possibilità, quindi...
No, sono d'accordo, infatti è quello che un po' fa arrabbiare, perché poi dici perché in certe situazioni non intervengono, in altre invece intervengono, in quelle poco chiare, cioè veramente delle volte ecco, vanno a vedere il fallo di mano che è successo nel caso di rigore del Cagliari, poi magari in altre situazioni dove c'è una situazione più da rigore non intervengono, cioè, e lì dici vabbè, allora boh, non lo so,
l'intensità là della spina vale, ti lascia
molto campo perpresso, dall'arbitro, dai, non quindi quindi questa è la cosa che insomma veramente ti lascia. Cara Rosaria, mi sa che tu stai sentendo un'altra radio e ti sei collegata tardi, perché io mi sono anche stancato di leggere certi messaggi che quando mi vanno l'occhio mi fanno girare anche un po' le palle, però dopo lo devo dire perché veramente mi sembra che uno non ascolta, allora parliamo di altro, insomma parliamo di, non so, delle bocce di altri sport, perché delle volte sembra veramente che non lo so, è faticosissimo, guarda, io c'è una prevenzione da parte di alcuni ascoltatori che poi si collegano, sentono due minuti e allora
stanno a questo,
non avete parlato di quello. No, dice, non parlate solo dell'episodio della Roma quando ci abbiamo aperto la trasmissione parlando di tutti gli episodi alle 13:30, poi ci siamo ritornati adesso e poi ci ritorneremo dopo. Ma se uno deve essere così, lasciamo perdere, non parliamo di niente. Non parliamo degli episodi di nessuna squadra.
Ha parlato della Juve,
così parliamo solo del campo. Episodi, mamma, è una roba allucinante, Firenze, una roba allucinante. Stiamo dicendo che c'è una massa di errori clamorosi, esatto. Clamorosi, dove non sai più come viene utilizzato, come viene utilizzato, per quale motivo, e poi spuntano fuori sempre sti messaggi che so peggio degli errori che fanno in campo. Posso dirti la verità? So peggio degli errori che fanno in campo. Sono inaccettabili più sti messaggi che gli errori in campo. Guarda, perché è una roba, sembra che uno parla, non lo so, un'altra lingua, è clamoroso. Vabbè, comunque andiamo avanti. Mi date un pensiero anche sulla Lazio, Massimo?
La Lazio l'ho vista bene, ha ripreso una partita difficile. Questa è una squadra, secondo me, che può vincere con tutti e perdere con tutti, perché comunque ha una idea abbastanza offensiva. Mi dispiace. Speriamo che non si sia fatto tanto male Lazzari, perché è un giocatore secondo me molto importante per il gioco che ha Baroni. Stessa cosa Nuno Tavares dall'altra parte, insomma, se dovessero venire a mancare questi due giocatori secondo me andresti a perdere, però comunque la Lazio mi sembra una squadra tosta, cioè mi sembra una squadra che sicuramente vista da fuori ti fa divertire rispetto al gioco che aveva la Lazio con Sarri, che soprattutto nell'ultimo anno insomma ti faceva abbastanza addormentare, no? E invece ora mi sembra una squadra molto più veloce, diciamola così.
Stefano, ieri partita tosta, nervosa.
Vittoria da 6 punti.
Vale il doppio. Sì.
L'Empoli attualmente è veramente quasi imbattibile. Fa una fase difensiva mostruosa, un pressing, corsa, riaggressione, ben allenata, sa stare bene in campo, è andato in vantaggio e ha ribaltato una partita che è incredibile, con una voglia. Ma poi colpisce di questa Lazio, gioca senza grandi pensieri e si divertono. Quindi dopo la contestazione al presidente è uscito fuori un gioiellino che sta conquistando piano piano anche i tifosi. E devo dire che per adesso sta vincendo lo titolo
per adesso. Cucciari
sta vincendo lo titolo. Fabiani, che comunque hanno scelto un allenatore, Marco, io già te l'ho detto, abbiamo avuto modo di sentirci, un allenatore che ha una lunga gavetta. Sono felice perché ogni tanto parliamo di allenatori italiani, ecco, poc'anzi si parlava di Roberto Tavezza, che è stato mio ex compagno di squadra e che sta facendo grandi cose all'Empoli. Ricordo che l'Empoli, se non erro, è la prima partita che perde in campionato.
Sì. Tra l'altro ha fatto sudare le 7 camicie alla squadra, perché esatto. non solo nell'organizzazione difensiva, ma anche nella testa, Stefano, perché li hanno innervositi. Sono bravi, qualcuno c'ha pure un po' di mestiere, ha capito come doveva fare ieri. Sono messi bene in campo.
Per tornare al discorso degli allenatori italiani, insomma, Marco Baroni è uno che ha una lunghissima gavetta, ha sempre fatto bene, perché adesso chiaramente poi quello che è il palcoscenico della Serie A che mette pone all'attenzione di tutti, ma Marco Baroni ha sempre fatto bene in C, in B, ovunque lui sia stato ha fatto sempre bene. Gli mancava la possibilità di allenare una grande squadra, una grande società. Adesso ha questa possibilità, sta facendo bene, perché comunque è uno competente, è uno bravo. Quindi c'è poco da dire, tanto di cappello.
Daniele Garbo.
Ma sono d'accordo assolutamente con quello che ha detto Alessandro. Credo che questa Lazio sia molto una Lazio di Marco Baroni, perché lui è bravissimo nella gestione del gruppo, nelle rotazioni che fa, lui cambia in continuazione i giocatori, li tiene tutti in forma, tutti motivati e ognuno dà il massimo. Quella di ieri era una partita complicata, una partita che puoi non vincere o puoi rischiare addirittura di perdere. La Lazio l'ha vinta perché ha voluto vincere in tutti i modi, per la sua determinazione, la sua volontà, la sua capacità di ragionare, e quindi credo che questa Lazio possa essere una delle grandi sorprese del campionato, perché è stata costruita bene. L'allenatore è bravo, l'abbiamo già detto ripetutamente, l'ha dimostrato tante volte, e quest'anno ha la possibilità di consacrarsi ad altissimi livelli, perché non ha mai allenato una squadra forte come la Lazio, ovviamente.
Ho una curiosità da chiedere a mister Cucciari, perché prima lui non c'era. Mister, ti voglio chiedere una cosa sul Milan, quello che è successo ieri, insomma, anche in occasione dei calci di rigore, i cambi, eccetera. Ti dà la sensazione che Fonseca abbia ancora la squadra in pugno? Oppure è un momento, allora, delicato e bisogna fare tante valutazioni?
Qualche settimana fa tu mi chiedesti se Fonseca avrebbe continuato la sua avventura. Io ti avevo detto, secondo la mia esperienza, ti avevo detto di sì. Era riuscito a sovvertire, diciamo, l'epilogo di quel periodo con due vittorie, rimettendo tutte le discussioni nel cassetto. Ti devo dire però che qualche strascico c'è rimasto da quel famoso ammutinamento, no, da parte di Leao e Teo Hernandez, che si rifiutarono di andare dall'altra parte quando c'era la pausa. Secondo me incomincia ad avere qualche problemino di spogliatoio. Un rigorista, io nomino un rigorista, ok, come ti ho già spiegato.
Esatto.
Può succedere che il rigorista magari in quel momento non se la sente e cede la possibilità ad un altro compagno che in quel momento è più convinto di poter realizzare e di battere il rigore, ma non può succedere con due rigori. Non è che, cioè, capita un rigore, si sveglia il difensore e dice no, batto io perché me la sento io. No, ci sono delle cose stabilite, delle gerarchie, un allenatore in quello incide. Secondo me poi anche questi cambi strani, secondo me potrebbe anche essere un po' in confusione. Non so, sinceramente non so dirti, però vedo anche lì delle difficoltà di gestione anche e soprattutto dei singoli. Non vorrei che qualcuno avesse preso un po' più fosse un po' più intraprendente dell'allenatore, o avesse un po' troppa libertà negli atteggiamenti, che secondo me non sono consoni a quelli che fanno parte di un gruppo.
Vediamo, perché in effetti c'è questo tipo di sensazione di confusione in casa Milan. Io voglio chiudere una cosa sul Napoli, però vi voglio fare una sorta di domanda. Noi parliamo sempre degli allenatori, no Stefano? Quanto è importante Conte, siamo tutti d'accordo, ok?
Quello non c'è
che,
dubbio, sì.
Che la tigre. Poi ieri tu mi hai detto una cosa molto bella quando eravamo offline. Hai sentito ieri sera Montolivo, bellissimo, parlare proprio di quello
e
che
Bonucci, che è Bonucci,
di quello
d'onore
che porta Conte, anche dal punto di vista
sette
proprio.
Sette minuti mi hanno incuriosito molto.
Vabbè, sette minuti, però
abbiamo tempo.
Sì, però anche quando anche detto
sette minuti sui 100 metri, sì, che devi fare per sette minuti. Forse Bonanni lo sa, perché
che ti spacca in due praticamente.
In due,
però anche
hanno
anche detto
molto
come
corto.
Ti entra dentro come allenatore dal punto di vista mentale, no? Cioè quello quando lo senti
detto
parlare.
Queste parole, Bonucci, ti entra dentro l'anima.
Dentro l'anima. Però io voglio rigirare un attimo un'altra cosa. In questo Napoli, dopo sette giornate in testa alla classifica, sì, con una difesa comunque solida, perché è tra le meno battute del campionato. Io voglio chiedere una cosa. Qual è il giocatore, secondo voi, che in questo momento è entrato più in sintonia con Conte? Quello che sta facendo un po' la differenza? Cioè McTominay, Lukaku, Lobotka, Kvaratskhelia. C'è un giocatore, noi abbiamo messi quattro in questo momento qui. Però secondo voi il giocatore che sta dando tanto a Conte, al Napoli, in questa partenza di sette partite? Stefano, parto da te. Potrebbe anche non essere uno di questi quattro,
infatti,
io non ho messi quattro a caso.
Non c'è il mio rigenerato Lobotka.
Una botca, eccolo lì, ce l'hai alle spalle.
Ecco,
sì,
ecco,
sì. Rigenerato lo il pensatore. Il sì, pensatore. Sì. Il pensatore.
Ha delle frequenze contiane, ha cambiato la testa. E quando ha parlato di lui, credo poche settimane fa, pochi giorni
sì,
fa, ha detto: è spettacolare. Quindi gli è entrato dentro. Quel discorso che ha fatto Bonucci ieri con Montolivo, molto interessante, a Sky, al club di Caressa. cui si diceva appunto di entrare dentro l'anima. Lui secondo me è Conte entrato dentro l'anima di Lobotka, anche di Anguissa, cioè dei vecchi che dicevamo era un po' la vecchia guardia,
li ha riacceso
la vecchia guardia, e poi McTominay per carità avrà anche una valenza, Kvaratskhelia deve trovare secondo me ancora una posizione che lui è abituato, giocava con la linea sui piedi, deve entrare dentro il campo,
però tu dici Lobotka l'ha proprio
ucciso. Lukaku furbo, perché è furbo Lukaku, si sta nascondendo un po' con degli assist sontuosi, ma la porta non la vede più come prima.
Però sta dando una grossa,
sì, ma non la vede più come prima, però è furbo, intelligente, è simpatico.
Allora tu dici Lobotka, Garbo, qual è il giocatore in questo momento che insomma ha riattivato, sta dando tanto a Conte, sta facendo la differenza?
Stefano mi ha rubato l'idea, perché è proprio così. Lobotka è il giocatore che l'anno scorso si era perso, uno di quelli che si erano persi l'anno scorso, non sembrava più il giocatore che era stato determinante nella cavalcata dello scudetto con Spalletti, e lui l'ha rigenerato, l'ha ricostruito. Ieri gli ha cambiato nel secondo tempo, gli ha cambiato la posizione, e Lobotka esegue sempre benissimo, è un giocatore molto intelligente, e quindi credo che il recupero di Lobotka, che è un po' il metronomo della squadra, sia determinante in questo momento. In questo è stato bravissimo Conte.
Buonanni.
Guarda, io al di là di tutti i nomi che ho sentito, secondo me un giocatore che sta facendo bene e sta un pochettino sotto, diciamo che non è preso in questo momento in considerazione come dovrebbe, è Politano. Che sta facendo secondo me benissimo, è un giocatore
vero.
Che lo vedo anche io rinato tra virgolette, fa una fase difensiva importante. Nella fase offensiva è un giocatore comunque abbastanza determinante. Io penso che al di là di tutti i giocatori che stanno facendo bene, ma lui secondo me tra tutti è quello che sta facendo qualcosina.
Bene, bene. Politano, mi citi Politano, chiudo con Cucciari.
Allora Marco, ho sentito dire da Stefano di militanza chiaramente, perché sono tutti ragazzi giovani. E io mi accodo allo Bokba perché comunque è il fulcro del centrocampo, ma è ingeneroso fermarsi a lui, perché come dicevamo c'era bisogno di una sterzata, no? Dopo questi due anni passati un po' in purgatorio da parte del Napoli, dell'andamento dopo la gestione Spalletti, Giuntoli, De Laurentiis.
Certo.
Oggi è tornato un allenatore che veramente insieme al presidente sta facendo grandi cose, ha rigenerato con i suoi metodi. Non dimentichiamoci che all'inizio aveva fatto quell'intervista, adesso non ricordo se dopo un pareggio, dopo una sconfitta, che aveva lasciato un po' tutti di stucco, no? Dicendo che comunque così non era una squadra all'altezza, eccetera eccetera, e invece evidentemente ha suscitato in questi ragazzi chiaramente la voglia di ribaltare la situazione. Quindi questo è Conte. Dice quando, chi è che ha detto, Bonucci, che ti entra dentro,
è così.
Suo modo di fare è contagioso e sta avendo i suoi frutti.
Io a tutti questi che avete detto voglio mettere lo scozzese McTominay, sembra un guerriero proprio, quello
equilibratore,
ma proprio uno tosto, proprio uno tosto. In mezzo che può dare
ancora
veramente
tanto. Ancora
non ha
fatto vedere il suo repertorio.
Però già ti fa intravedere qualcosa di importante.
Luca Cone furbo
mi piace. Allora saluto mister Cucciari, a presto.
Ciao.
Mister, un abbraccio,
ciao,
ti aspettiamo.
Ciao Alessandro.
Un abbraccio anche a Massimo Bonanni,
ciao, Massimo,
buona settimana.
Ciao Daniele.
E Daniele,
ciao ragazzi.
A presto, break, e poi voltiamo pagina, torniamo tra poco.